Laudetur Jesus Christus.
Giovedì 12 agosto, i titoli di oggi: Ucraina, i bombardamenti sulla centrale di Zaporizhia rischiano di causare una nuova Chernobyl. Così ieri la Russia all'ONU. Il presidente ucraino Zelensky: la responsabilità è di Mosca. Torna la calma in Sierra Leone dopo giorni di violente manifestazioni contro il caro vita. Numerose le vittime. Gli Stati Uniti si muovono di fronte all'emergenza clima. Al voto alla Camera dei rappresentanti il piano Biden da 430 miliardi di dollari di fronte ai cambiamenti climatici. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. In Ucraina dunque 170esimo giorno di guerra, i due eserciti sul campo sono bloccati e Kiev contrattacca in Crimea colpendo l'aviazione russa. Prosegue intanto lo scambio d'accuse sui rischi per la centrale nucleare di Zaporizhia con Mosca, che al Consiglio di Sicurezza ONU denuncia i raid ucraini stanno spingendo il mondo verso un disastro come quello di Chernobyl. Dalla sua il presidente Zelensky parla di granate russe cadute molto vicino alla centrale. Sentiamo Alessandro Di Bussolo.
Nel suo ultimo videomessaggio questa notte il presidente ucraino ha affermato che quello che accade intorno a Zaporizhia è uno dei più gravi crimini della Russia, che finora nessuno aveva mai usato una centrale nucleare, e questa è la più grande d'Europa, per minacciare tutto il mondo e porre le sue condizioni. La sicurezza dell'Europa, per Zelensky, può essere ripristinata solo se la Russia si ritira da Zaporizhia. Poco prima, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il rappresentante della Cina, Zhang Yun, aveva parlato del rischio di un incidente nucleare peggiore di quello della centrale giapponese di Fukushima e chiesto che venga consentito il prima possibile all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare la centrale rimuovendo gli ostacoli esistenti. Pechino ha promesso avrà sempre un ruolo costruttivo. Il segretario generale della IEA, Grossi, nella stessa riunione, ha detto che i bombardamenti compiuti finora non pongono rischi immediati per la sicurezza nucleare, ma qualsiasi attività militare che coinvolga la centrale deve fermarsi immediatamente. Dal canto suo, l'ambasciatore russo all'ONU, Nebenzia, ha parlato di atti criminali di Kiev che potrebbero riverberarsi ben oltre i suoi confini.
Cambiamo scenario, lo avete sentito dai titoli, è tornata la calma in Sierra Leone dopo le violente dimostrazioni di piazza dei giorni scorsi nella capitale Freetown e in altre città. Le proteste sono state innescate dall'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Già segnato dalla guerra civile degli anni 90, il paese sta vivendo ora una grave crisi economica, con oltre il 40% della popolazione che vive con meno di $2 al giorno. Ce ne parla Tiziana Campisi.
Il bilancio provvisorio è di almeno 24 morti, 6 agenti di polizia e una dozzina di civili. Nella Sierra Leone, il paese più povero del continente africano, il malcontento della popolazione per il caro vita è sfociato in disordini e scontri con le forze dell'ordine, che si sono placati soltanto ieri. Centinaia di manifestanti hanno protestato perché frustrati a causa del peggioramento delle difficoltà economiche dovute al forte aumento dei prezzi di riso, petrolio e carburante. L'iniziativa è nata da un gruppo di donne commercianti che ha indetto una manifestazione pacifica e dopo diversi appelli lanciati sui social network. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet si è detta allarmata per le numerose vittime e morti in Sierra Leone e ha invitato il governo a svolgere indagini tempestive, imparziali e complete, aggiungendo che le autorità devono facilitare proteste pacifiche piuttosto che prevenirle e astenersi da risposte sproporzionate e non necessarie come la chiusura di internet e l'imposizione del coprifuoco.
Ancora Africa, il Kenya nell'incertezza in attesa dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali. Lo spoglio dei voti è iniziato, il vicepresidente Ruto sarebbe leggermente in vantaggio sul leader dell'opposizione Odinga. Superando il 50% dei consensi, Ruto sarebbe eletto direttamente. In caso contrario, si andrebbe invece al ballottaggio in data ancora da stabilire. Momento di silenzio e commemorazioni ieri in Pakistan nella giornata delle minoranze religiose introdotta nel 2009 dal ministro cattolico Shabazz Bhatti per dare un riconoscimento pubblico e tangibile al loro ruolo nell'edificazione della nazione. E proprio in seguito alla difesa dei diritti dei cristiani pakistani, Bhatti venne ucciso 2 anni dopo in un attentato. Il servizio di Antonella Palermo.
In Pakistan le minoranze religiose, soprattutto cristiani, hindu e sikh, sono circa il 4% della popolazione, in maggioranza musulmana, e vivono discriminazioni continue a motivo della propria fede. Vogliamo denunciare e lottare contro questa ingiustizia, così Aftab Alexander Mughal, leader cristiano pakistano, fondatore e direttore dell'organizzazione Minority Concern. I temi rilanciati ieri sono stati quelli della giustizia, del lavoro, dell'istruzione, del rispetto dei diritti, della lotta sottoposta ad ogni stigma sociale. C'è poi la piaga delle conversioni forzate all'Islam. Nel 2021 78 donne hanno subito questo trattamento, con un aumento dei casi dell'80% rispetto all'anno precedente. Per Peter Jacob, a lungo nella Commissione Cattolica per la Giustizia e la Pace della Conferenza Episcopale Locale, c'è bisogno di un'adeguata legislazione che contenga specifiche misure per la loro protezione, che programmi di sensibilizzazione e di educazione, proprio per accrescerne la consapevolezza.
Parliamo ora di immigrazione. Dopo il recente drammatico naufragio avvenuto al largo dell'isola greca di Karpathos, si ripropone il forte interrogativo sulla gestione dei flussi migratori. L'approccio al fenomeno non può limitarsi solo al salvataggio in mare e alla prima accoglienza. Ce ne parla padre Camillo Ripamonti, direttore del Centro Astalli per i rifugiati.
Credo che sia giunto il momento di mettere a sistema questo processo, evitando di considerarlo un fatto eccezionale, ma prendendo consapevolezza che il fenomeno migratorio è un fenomeno strutturale. Bisogna quindi organizzarsi di conseguenza come Europa, non lasciando ai singoli stati la gestione del fenomeno, ma assumendoselo come Europa, ognuno poi mettendo la propria parte di responsabilità.
Accogliere vuol dire anche andare incontro ai migranti nei loro paesi di origine, creare processi di sviluppo in loco lì dove è possibile.
Beh, certo, Papa Francesco lo ha ripetuto anche diverse volte, c'è anche un diritto a restare nella propria terra. Noi dovremmo investire e garantire il diritto a tutti di poter restare a casa propria senza dover essere costretti a lasciare un territorio e a partire per andare in un altrove che non vuole accogliere queste persone.
Cambiamenti climatici. In Somalia la siccità ha raggiunto 1 milione di sfollati, una situazione che affligge il paese da 2 anni, di una gravità tale che non ha precedenti negli ultimi 40 anni, denunciano le Nazioni Unite e il Consiglio norvegese per i rifugiati. Sentiamo Francesca Sabatinelli.
Più di 750.000 persone sono state sfollate quest'anno in Somalia a causa della grave siccità che ha colpito il Corno d'Africa, cifra che porta ad 1 milione in totale gli sfollati dal gennaio 2021, da quando è iniziata la crisi. La carestia, denunciano le organizzazioni umanitarie, sta perseguitando l'intero paese. Sempre più famiglie sono costrette ad abbandonare tutto perché nei villaggi non ci sono né acqua né cibo. La richiesta è quella di aumentare i finanziamenti per gli aiuti prima che sia troppo tardi. Si prevede infatti che il numero di persone in condizioni di grave insicurezza alimentare aumenterà nei prossimi mesi da circa 5 milioni a più di 7 milioni. Monsignor Giorgio Bertin, amministratore apostolico di Mogadiscio.
La situazione è veramente grave, forse è una delle peggiori negli ultimi 40 anni. Continua la insicurezza, le istituzioni statali sono estremamente deboli, le zone rurali sono in gran parte in mano agli Shabab e dunque è difficile raggiungere le persone più direttamente colpite.
E negli Stati Uniti è in discussione alla Camera dei Rappresentanti il pacchetto di misure proprio per il clima e anche per la sanità, che ha già ottenuto il via libera dal Senato. Si tratta di un piano da 430 miliardi di dollari promosso dal presidente Biden, frutto di oltre 18 mesi di duri negoziati sull'importanza di agire di fronte alle conseguenze sempre più gravi dei cambiamenti climatici. Fausto Speranza ha interpellato Marco Capellini, esperto di innovazione sostenibile ed economia circolare.
Mi auguro che il programma di Biden sia efficace fin da subito, con azioni dirette, con azioni mirate, un po' come sta facendo anche l'Europa.
Bisogna dire però che negli Stati Uniti alcuni stati hanno voluto leggi ad hoc.
Assolutamente sì, mi viene da citare innanzitutto la California, che su varie leggi a carattere ambientale è sempre stata la prima anche a livello mondiale, ma l'altra cosa estremamente interessante è che circa una decina di stati degli Stati Uniti hanno già introdotto ad esempio dei regolamenti DOC sul diritto per il consumatore alla riparazione, soprattutto di quelli che sono i prodotti elettrici e elettronici. Quindi manca un forte coordinamento nazionale che può arrivare nel momento in cui è il Presidente degli Stati Uniti che esprime la volontà di intraprendere iniziative forti e che siano trasversali per tutti gli Stati.
Bene, ci fermiamo qui, è tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltarci, oltre che in diretta, anche in podcast su vaticannews.va e attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Rimanete collegati perché tra poco c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi. Estate.